America.
Buona giornata, questa Come America di martedì 13 maggio 2025. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Roberto, oggi ci sentiamo direttamente dagli Stati Uniti, direttamente da New York. Allora, cominciamo con una delle questioni principali in queste ore che riguarda indicativamente la politica estera, anche se poi in realtà di politica non c'è molto, o meglio c'è la modalità di fare politica, che è il viaggio di Donald Trump in Medio Oriente. Dovrebbe arrivare a breve, già questa mattina, in Arabia Saudita. C'è però una questione, mi sembra, come dire, rappresentativa, no, della modalità Donald Trump, che passa anche da questo viaggio, e l'oggetto che è messo in risalto anche molto dai media americani è un aereo che il Qatar sta per regalare al presidente americano. Di cosa si tratta?
Allora, l'aereo dovrebbe essere già stato regalato e dovrebbe l'altro trovarsi a San Antonio in Texas per quelli che vengono chiamati gli adeguamenti, cioè quell'aereo diventerebbe sostanzialmente l'Air One presidenziale e quindi ha bisogno di tutta una serie di adeguamenti sostanzialmente di sicurezza, perché proprio in giro per il mondo il presidente degli Stati Uniti. E poi quell'aereo però regalato, che è un Boeing 747, no? Regalato dal Qatar, costa circa 400 milioni di dollari, regalato dalla famiglia reale del Qatar direttamente a Donald Trump. Quindi Donald Trump lo userebbe per i viaggi da presidente degli Stati Uniti, però poi resterebbe, diciamo, di sua proprietà e verrebbe quindi demandato alla fondazione Trump, che Trump stesso pensa di istituire dopo appunto l'uscita dalla Casa Bianca, dopo la fine del suo secondo mandato. È ancora tutto molto in piedi questa fondazione, che lui dovrebbe, come tante cose che appunto riguardano Trump anche dal punto di vista, come dire, finanziario, economico. Comunque sostanzialmente rimane a lui questo aereo. Ovviamente la cosa fa nascere tutta una serie di problemi, no? di conflitti di interesse. Mai si è vista che un paese straniero regali al presidente degli Stati Uniti direttamente un aereo che lui poi utilizzerà come suo aereo presidenziale, quindi pubblico ma al tempo stesso privato. C'è un tema forte di conflitto di interessi, che c'era anche già prima, durante il primo mandato, no? Appunto tutti questi uomini del business, ma anche politici stranieri, eccetera, che compravano delle notti nelle camere dei suoi hotel per in qualche modo ingraziarsi il presidente. A questo punto però il conflitto di interessi è diventato gigantesco. C'è un'altra cosa interessante che non riguarda questi giorni. Per esempio, il comitato per l'insediamento di Trump ha incassato 239 milioni di dollari da ricchi imprenditori, businessmen, eccetera, che hanno dato dei soldi alla campagna presidenziale, al comitato per l'insediamento di Trump per la sua inaugurazione, quella del 20 gennaio, per ovviamente ingraziarsi il presidente stesso. Allora, non è stato possibile spendere un quarto di miliardo circa di dollari in cene ed eventi per il 20 di gennaio, e quindi sono rimasti tanti soldi che non si capisce che cosa serviranno, e questo è solo uno dei tanti insomma, esempi. Per esempio, Trump ha lanciato una criptovaluta, si chiama Strump, che permette agli investitori di, ecco, di criptovalute in tutto il mondo di arricchirlo. E lui e la sua famiglia hanno già guadagnato milioni di dollari grazie alle commissioni di transazione. Quindi davvero è un impero che, economico, che sta diciamo, ottenendo molto e guadagnando quindi ancora posizioni per il fatto che Trump è presidente degli Stati Uniti.
In fondo, Roberto, mi sembra che anche adesso in questo viaggio, no, che abbiamo annunciato in Medio Oriente, ci sia molto, no, di questa sovrapposizione tra il pubblico e il privato, non solo perché Trump va a parlare soprattutto, se non quasi esclusivamente, di affari nei tre paesi del Golfo, ok, dato numero uno, ma dato numero due, in realtà si tratta di una regione, appunto quella parte di mondo, quella parte di Medio Oriente, i paesi arabi del Golfo, dove la sua famiglia o comunque il suo impero economico ha fortissimi interessi. Quindi ecco, un'altra volta questa sovrapposizione difficile da gestire, no?
Allora, diciamo, la Trump Organization, quindi l'azienda di famiglia, ha circa 15 progetti, grandi progetti di sviluppo in corso in questi mesi. Alcuni sono ovviamente iniziati prima dell'inaugurazione.
In quella regione? In Medio Oriente?
No, non in quella, in tutto il mondo.
Ah, okay,
quindi
okay.
C'è l'Indonesia, c'è la Croazia, perché diciamo al momento dell'inaugurazione, della sua entrata alla Casa Bianca, Trump ha firmato una sorta di dichiarazione sul conflitto di interessi, in cui dice che appunto non si impegna, la sua organizzazione si impegna a non fare affari diretti con i governi internazionali. Qual è il problema? Che lui non fa affari diretti con i governi internazionali, ma fa comunque affari con società e aziende che sono legate comunque ai governi stranieri. C'è anche da dire che per il tipo di attività di business che fa Donald Trump, ovviamente, quindi l'edilizia sostanzialmente, c'è bisogno di tutta una serie di permessi, di infrastrutture, e quindi di lavorare comunque con i governi stranieri. Quindi diciamo, come dire, hanno aggirato il problema. La Trump Organization poi in particolare ha in corso 6 progetti con una società immobiliare saudita. C'è poi un progetto di ville lussuose, è un grande golf club progettato con il governo del Qatar tramite anche qui un'azienda immobiliare saudita, e poi c'è una fare di criptovaluta con un affiliato del governo degli Stati Uniti. Poi c'è ancora il genero di Trump, Jared Kushner, ha una società di fondi di investimento, e il maggiore investitore con oltre 2 miliardi di dollari in questo fondo, in questa società di fondi di investimento, è il fondo sovrano saudita controllato dal principe della corona, Mohammed bin Salman. Quindi davvero è come dire, un intreccio di interessi che riguarda poi anche in particolare quest'area. Cioè non è un caso che Donald Trump vada in Medio Oriente, ci sono tutti gli interessi legati ai tornei di golf che vengono ospitati, organizzati appunto dall'Arabia Saudita, eccetera, e vengono poi tenuti nei golf club di Donald Trump. Quindi davvero è un intreccio di interessi ormai in qualche modo inestricabile. Cioè Trump e l'aereo, in questo punto di vista, è il simbolo perfetto. Cioè Trump gira il mondo come presidente degli Stati Uniti e al tempo stesso come CEO della propria organizzazione, che guadagna dal fatto che lui va in giro come presidente degli Stati Uniti.
Roberto, un'ultima questione sul Medio Oriente, visto che comunque di questa regione si tratta, che riguarda la politica, soprattutto non è prevista, salvo colpi di scena, perché poi sono sempre possibili cambi di programma con Trump, non è prevista assolutamente una visita al momento in Israele. Ecco, lì la politica internazionale, la questione israelo-palestinese troppo complessa, e anche un rapporto difficile, no, nelle ultime settimane con Netanyahu. Quindi nonostante gli annunci, al momento meglio non mettere mano lì, no? Giusto?
Ma allora direi sostanzialmente di sì, anche perché Trump va in Medio Oriente dove ci sono comunque delle opinioni pubbliche estremamente sensibili al tema e a quanto sta succedendo a Gaza.
Certo.
Quindi meglio tenere da parte, diciamo, la questione Gaza, la questione Netanyahu. D'altra parte tutto il tema del riavvicinamento diplomatico fino appunto ad un reciproco riconoscimento tra Arabia Saudita e Stati Uniti, che era già stata una cosa che Biden ovviamente aveva ricercato. Ecco, tutto quello in questo momento è, come dire, stato sospeso, no? Non è un'ipotesi al momento non facilmente realizzabile. Quindi da questo punto di vista questo viaggio è un viaggio soprattutto di diplomazia economica, potremmo dire, e non di diplomazia politica. C'è poi probabilmente invece quello che verrà affrontato nelle discussioni di questi giorni è il tema invece dei negoziati con l'Iran, ma anche in quel caso gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump preferiscono far svolgere, sviluppare questi negoziati in un'atmosfera comunque per il momento di segretezza, e quindi da questo punto di vista, come dire, la base, il fulcro, le fondamenta di questo viaggio sono appunto di carattere economico, finanziario.
Roberto, cambiamo argomento. C'è una questione interessante che è passata un po' in secondo piano, non mi sembra sui media americani, ma in generale, anche perché sono più così tante le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, che comunque girano anche intorno a Trump, notizie, no, di livello internazionale, anche se pensiamo solamente al coinvolgimento diretto o indiretto, dichiarazioni, mediazioni. No, in diverse crisi in giro per il mondo, anche solo negli ultimi giorni, dall'India, Pakistan ai colloqui con l'Iran. Invece, una notizia che arriva dagli Stati Uniti è questo status di rifugiati, una storia interessante. Volevo chiederti qualcosa di più. Agli Afrikaner bianchi del Sudafrica, che cosa è successo? Come mai?
Allora, è successo che un volo charter della Omni Air International, finanziato tra l'altro dagli Stati Uniti, è partito. Qui intanto in piena notte scattano
L'importante è che non vengano ad arrestarti.
No, no,
Non
no, no, ecco,
dovrebbero.
però.
Ok.
Ecco, magari si entra il rumore. Comunque è partito domenica dal Sudafrica. C'erano 59 persone a bordo, sono arrivate appunto poi negli Stati Uniti. Ci sono 8.000 persone che hanno già espresso, 8.000 Afrikaner bianchi del Sudafrica che hanno espresso interesse per il programma per i rifugiati. Il governo statunitense sta pianificando poi di reinsidiare queste persone, questi Afrikaner in stati come per esempio l'Iowa, l'Idaho e New York. Comunque, che cosa succede? Succede che sostanzialmente Trump ha deciso di l'amministrazione Trump con un ordine esecutivo ha deciso di riconoscere lo status di rifugiati a queste persone, no? Che sarebbero appunto discriminate, sarebbero private delle opportunità di lavoro, dicono di essere oggetto di violenza a causa proprio della loro appartenenza etnica. Trump, prima di partire per il viaggio negli Stati Uniti, ha detto: questi contadini vengono uccisi, sono bianchi. Lui dice che siano bianchi o neri per me non fa differenza. I contadini bianchi vengono brutalmente uccisi e la terra in Sudafrica viene confiscata. Quindi gli Afrikaner, secondo Trump, non è la prima volta che lo dice, appunto, sono vittime di un genocidio. Per questo, appunto, lui ha firmato questo ordine esecutivo che da un lato sospende tutti gli aiuti esteri al Sudafrica e annuncia che la sua amministrazione si vuole adoperare, si adopererà per reinsediare questi rifugiati afrikaner che nel giro di 3 mesi, neanche, sì, 3 mesi di presidenza, sono riusciti ad ottenere quello che molti altri in questo migliaia di persone in questo periodo non riescono ad ottenere, cioè lo status di rifugiato. Va ricordata una cosa, che nel momento in cui lui riconosce lo status di rifugiato agli Afrikaner, che sarebbero addirittura vittime di un genocidio, la sua amministrazione ha deciso di tenere fuori tutti gli altri. Ci sono per esempio gli afghani che hanno aiutato i soldati americani durante la guerra in Afghanistan e che si vedono privati del diritto di venire negli Stati Uniti. Ci sono per esempio i congolesi, che erano già stati sottoposti a tutta una serie di controlli, autorizzati a viaggiare prima dell'insediamento di Trump, e che ora a questo punto insomma, perdono tutto. C'erano 10.000 rifugiati che avevano già i biglietti aerei per raggiungere gli Stati Uniti come rifugiati, e erano stati appunto sottoposti a controlli di sicurezza, eccetera, e sono rimasti a casa. Tra l'altro, la scorsa settimana un giudice di un tribunale federale ha ordinato a Trump, all'amministrazione, di consentire ai rifugiati che erano stati già autorizzati appunto prima del 20 gennaio, di consentirgli di arrivare. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Lui dice non, il fatto che siano bianchi non importa. Ecco, però diciamo che ha fatto abbastanza impressione il fatto di vederli arrivare ieri tutti bianchi, tutti con le bandierine degli Stati Uniti, in un momento in cui appunto chi non è bianco, ma anche vagamente scuro, invece viene impedito dall'entrata negli Stati Uniti.
Ecco, sì, anche questo è abbastanza, come dire, rappresentativo, un po' come l'aereo del Qatar.
Sì, tra l'altro si può anche dire un'altra cosa, cioè lui dice che è un genocidio, no? Allora sono andato a vedermi un po' di dati. Allora, da aprile 2020 a marzo 2024 225 persone sono state uccise in episodi di violenza etnica, ma anche di delinquenza comune nelle fattorie in Sudafrica. Allora, molte di queste vittime, 101, quindi la maggioranza, erano lavoratori o ex lavoratori agricoli neri. 53 delle vittime erano agricoltori invece bianchi, quindi non è vero che vengono uccisi di più i bianchi dei neri. E poi ancora gli sudafricani bianchi, gli africani continuano comunque a dominare la proprietà terriera, hanno tassi di occupazione più alti rispetto ai neri, soffrono di povertà in misura molto inferiore rispetto ai neri. Quindi, come dire, questa costruzione di un genocidio dei bianchi in Sudafrica è abbastanza curiosa e probabilmente ideologicamente orientata, ecco, etnicamente orientata, potremmo dire.
Note di questo bellissimo pezzo di Beck. Roberto, ci rimangono una manciata di minuti, poco più di 2 minuti. Allora, è uscito un libro che fa un po' luce, noi parliamo sempre di Trump, no? Un po' su Trump e lì, perché ha vinto le elezioni contro Kamala Harris, ormai ce lo siamo anche un po' tutti dimenticati, lo scorso autunno, e c'è un libro che fa un po', no? Racconta un pochettino cosa è successo al dietro le quinte, no? Nella Casa Bianca, l'amministrazione Biden, la campagna.
Beh, sì, allora il libro è un libro che è stato scritto da Jake Tapper, che è il responsabile, diciamo, della politica di CNN, e Alex Thompson, che invece è un giornalista, il corrispondente politico nazionale di Axios. Il libro si intitola Original Sin, cioè il peccato originale. Il peccato originale è quello appunto della campagna di Joe Biden, della non campagna, insomma, che poi si concluda con un ritiro e che avrebbe diciamo, portato poi alla sconfitta di Kamala Harris, cioè il fatto che Biden non si sia voluto, abbia diciamo testardamente continuato a voler andare avanti nella campagna, avrebbe seriamente alla fine poi definitivamente danneggiato quello di Kamala Harris. Ci sono per esempio delle dichiarazioni molto forti, per esempio da David Plouffe, che è il manager della campagna di Barack Obama, è stato il manager della campagna di Barack Obama nel 2008, è stato consigliere senior alla Casa Bianca, e Kamala Harris l'ha diciamo ingaggiato per la corsa di 107 giorni. È stato in qualche modo un buco profondo che ha portato alla sconfitta di Kamala Harris. Appunto, sarebbe stato troppo tempo attaccato appunto a questa candidatura.
A Come America di oggi, 13 maggio 2025, finisce qui. Grazie a Roberto Festa da New York.
Grazie, Emanuele Valenti.
Un saluto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
Grazie.